Le elezioni in Russia sono state forse la notizia più importante del passato fine settimana, non tanto perché ci fosse così curiosità nei confronti di un risultato che era evidentemente scontato e plebiscitario il risultato del voto, perché sappiamo non essere semplicemente libero, ma comunque torniamo a fare il punto su questo, perché Putin al potere da 24 anni si aggiudica quindi il quinto mandato come presidente. L'affluenza è stata, mi pare, intorno al 74-75%, il sì, volete ancora Putin, era oltre l'85%, insomma un plebiscito. Le prime elezioni nazionali dall'invasione russa dell'Ucraina, peraltro a un mese esatto dalla morte di Navalny, si è votato anche nelle 4 regioni ucraine occupate dall'esercito e annesse dalla Russia, con un referendum illegale. È un percorso politico, ma anche storico e sociale, quello che ha condotto la Russia a questo risultato, a questa deriva totalitaria, lungo e complesso. E vogliamo provare a ripercorrere nelle tappe principali. E per questo abbiamo il nostro ospite, io lo saluto, il giornalista Giorgio Fornoni. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Fornoni è appena uscito a fine febbraio per Chiare Lettere con un libro dal titolo, un saggio dal titolo inequivocabile, Putinstan. Lei è giornalista, inviato storico di Report, ha documentato alcune delle più grandi emergenze dei nostri giorni, dalla lavorazione della coca in Perù al traffico di oro nell'ex Zaire. Le sue inchieste, numerose in Russia a partire dai primissimi anni 2000, sono raccolte proprio in questo volume, Putinstan, Chiare Lettere, febbraio 2024. Allora, cominciamo da queste elezioni, Fornoni. Elezioni con un'opposizione che in realtà ha favorito il governo in carica dall'esito ovvio, ma comunque rilevante, l'opposizione all'interno della strategia politica di Putin, secondo lei?
Beh, è chiaro, è una cosa preparata, ma preparata anche bene. Ci sono dei fattori che tornavano comunque positivi ovviamente per Putin, sia per il discorso della guerra, perché lui ha sempre detto ci stanno minacciando. Questo è un punto. Poi l'altro punto è che ha fatto pressione per esempio sui giovani, i giovani studenti, e anche sui giovani occupati in posizioni appunto come dipendenti statali. E poi c'è l'altra cosa importante: lui è in mano quasi, diciamo, il 100% dei media, sia televisivi che di giornali. Quindi quando si parla appunto di Putin, cosa si può dire? Che ovviamente lui ha voluto recuperare un mondo imperialista e come ogni altro dittatore, ovviamente né ha voluto mai scendere a patti, né scenderà mai a patti, a meno che ci sia qualcosa che sarà di suo interesse. Quindi immaginate che la gente della Chukotka, per esempio, che è il punto più est della Siberia, cosa può fare? Ascolta quella televisione, che è la televisione russa, quindi cosa può dire? Non può dire nulla. Quindi se si reca al seggio, poi hanno avuto anche delle sovvenzioni, cosa possiamo pretendere? Abbiamo detto dall'inizio che questa era una elezione farsa. Ma d'altronde, cioè, tutti quelli che volevano comunque mettersi un po' in contrapposizione a quel che era il potere di Putin è stato fatto fuori in partenza, perché la Duma e il Consiglio e così via non li approvavano neanche a partecipare. Lo stesso discorso che si diceva, no, come dissidente Navalny. Anche Navalny, se avesse concorso per il presidenziale, poniamo, lui ovviamente era in prigione, però anche lui non avrebbe preso tanto più del 25%, quindi era inequivocabile quel discorso. Io, se posso permettermi di dire, io ero nel 6 febbraio del 2012, ho sfilato con migliaia, decine di migliaia di persone che volevano contestare la rielezione di Putin. Praticamente Putin è diventato presidente nel 2000, i tempi allora di presidenza erano 4 anni, dal 2000-2004, 2004-2008, poi ha firmato un contratto forte e pesante come Diedev, no? Dicendo che poi alla fine sarebbe ritornato lui, e ci si chiede come ha fatto a ritornare dopo aver fatto già due gestioni. È ritornato perché nella Costituzione c'è scritto uno non può più partecipare alle elezioni dopo due mandati, però manca la parola consecutivi, quindi il discorso del consecutivi ha dato il permesso ancora di ripresentarsi. Poi ovviamente Putin, tremendo e capace, molto intelligente per quello, è riuscito a forzare la mano dicendo non più 4 anni ma li facciamo diventare 6 anni, oltretutto poi anche recentemente, quindi dal 2012-18, 2018-2024, adesso 2024, è riuscito appunto nella Costituzione a cambiare a suo favore tutto ciò che può succedere, tant'è che lui potrà partecipare ancora a nuove elezioni per altri 6 più 6 anni, quindi morirebbe ancora dopo, avrebbe 84 anni quando potrebbe finire la sua corsa.
Beh, insomma, è un mandato a vita come quello di ogni dittatura che si rispetti, quello di Putin, nonostante così la facciata, la vernice democratica delle elezioni ogni 6 anni. Nel suo libro Putinstan, che peraltro è un'espressione anche dello stesso Alexei Navalny, lei racconta, tramite i suoi viaggi, la sua esperienza in prima persona, le sue inchieste, proprio anche il percorso che ha portato questo agente secondario, un po' burocrate del KGB, a diventare l'uomo più potente e probabilmente anche più ricco del mondo, perché poi si dice che il patrimonio privato di Putin sia qualcosa davanti cui impallidiscono i vari Elon Musk e compagnia bella. Ma quali sono state le tappe, secondo lei, principali, che l'hanno portato a costruire questo impero?
Certo, allora Putin è arrivato con la fine di Yeltsin. Yeltsin aveva bisogno di una persona forte, perché lui era diventato praticamente, cioè si stava escludendo da quel che era il suo potere. Quindi Putin poi è stato appunto nominato all'inizio del 2000, e dal 2000 io ho cominciato a frequentare ovviamente la seconda guerra cecena. Siamo entrati con un altro carissimo amico, Massimo Cappon, tra l'altro, siamo entrati a bordo di autoblindo a Grozny, quando stavano finendo di fare i bombardamenti e c'erano ancora i cecchini in giro. Da allora poi in Cecenia sono tornato tante volte, ho intervistato anche addirittura Kadyrov. Sulla Cecenia potrei parlare molto, per esempio ho conosciuto e intervistato a lungo anche Anna Politkovskaya, poi la stessa Natalia Stemirova, che è morta nel 2008, molto amica di Anna Politkovskaya. Ma di Putin cosa si può dire allora? Lui già da subito aveva detto ai suoi soldati: accoppateli in eccesso, diceva con quanta cattiveria voleva punire quel che erano la guerriglia cecena e la gente cecena. Ecco, lì sono morte veramente tante persone, però veniva poco denunciato, perché ci sono appunto delle morti che pesano proprio, che sono pesanti, e di chi magari sono leggere. Qui è un mondo che poi, tra l'altro, nessuno ha voluto, anche dalle nostre parti, dimostrare, fare qualcosa a favore, perché questo in qualche modo è stato un cinico patto di scambio di silenzio, mentre la Russia bombardava appunto la Cecenia, dall'altra parte in Europa venivano bombardati altri territori. Ecco, comunque poi dopo ovviamente la Cecenia abbiamo un fatto grande, che è quello stato del Teatro Dubrovka. Anche lì nessuno ha potuto reagire, perché Putin non ha voluto comunque scendere a patti e ha buttato appunto quel gas. E poi ovviamente sappiamo tutti la storia di Beslan, fra l'altro, che i guerriglieri avevano tentato questa grande forzatura, molto pericolosa ovviamente per chi c'era, però Umarov, ecco, che poi ho saputo i suoi pensieri da un altro giornalista che adesso è rifugiato in Cecoslovacchia all'estero, ecco, voleva premere forte, ma voleva sedersi, non volevano loro portare così a distruzione quel mondo, ma Putin non si è mai seduto, come ho detto prima, e ha usato i lanciafiamme. A questo punto che voglio ricordare un mio carissimo amico, che discepolo di Shakarov, che mi ha portato in giro per la Russia, perché io ho avuto la fortuna di avere due grossi personaggi che mi hanno accompagnato in Russia. Uno, un addestratore dei servizi speciali russi, che mi apriva le porte anche in città chiuse, e fare delle riprese e interviste che sono piuttosto esclusive. Ecco, e dall'altra parte Andrei Mironov, che era un discepolo di Shakarov, un uomo del Memorial di Mosca, quindi uno che lottava veramente sempre per la pace, e lui mi diceva, no, che diceva di Putin: chi è Putin? È un uomo dall'anima svuotata. Quindi immaginiamo veramente, sì, lui sì, lo definiva già così allora. E poi ovviamente ho seguito la guerra in Georgia, dove appunto Putin ha appoggiato l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia. Già lì c'erano dei presupposti per fare in modo che si potesse fermare Putin, ma perché Putin comunque aveva detto che nessuno mi ostacoli, che NATO non venga più avanti, altrimenti io faccio la guerra già allora. E fra l'altro l'unico leader che aveva appoggiato Putin è stato l'italiano Berlusconi, ecco, che era stato un po' anche deriso agli altri partner europei. Quindi un discorso della Georgia, ma poi anche in molte altre situazioni. Nel 2007 io ho fatto un'inchiesta sul gas, ho fatto degli aggiornamenti e così via. Già allora denunciavo veramente che Putin ci stava prendendo a tenaglia. Perché? Perché le condutture in Russia sono tutti, i gasdotti sono tutti suoi, ereditati suoi. Per esempio, se l'Italia è in partner in Kazakistan per recuperare il gas, per portarlo in Italia, in Europa, cosa può fare? Niente, se non passare attraverso i gasdotti della Russia. Ecco, quindi questo è una cosa. Ma poi, addirittura, parlando del consumo del gas in Italia, ai tempi del 2007 consumavamo 20 miliardi di metri cubi di gas, che invece adesso, due anni fa, sono stati comunque misurati in 47 miliardi di metri cubi. Quindi sapevamo già tutto. Noi volevamo fare, per esempio, l'Europa, un gasdotto che si chiamava Nabucco, è stato subito allontanato questo pensiero, lo stesso col Sud Stream. Ecco, ma Putin,
Fornoni, le chiedo, sì, così purtroppo abbiamo ancora solo un paio di minuti, però vorrei farci stare almeno un accenno a un'ultima riflessione intorno alle, sì, cose che escono leggendo questo libro. Mi scusi se la interrompo così bruscamente,
no,
ma
niente,
a mezzogiorno abbiamo proprio l'orario. La libertà di informazione, quel che ne rimane, le briciole forse di quello che è stato schiacciato dagli stivali chiodati di Putin oggi in Russia, come si muove, che possibilità ha?
No, non ha nessuna possibilità. Io, fra l'altro, ero molto amico di Dmitry Muratov, direttore della Novaya Gazeta, ecco, cioè questa era una delle poche voci libere, però io ovviamente è stata chiusa subito. Sappiamo che con il memoriale appunto sono stati chiusi. Dmitry Muratov, che ha preso per la Novaya Gazeta il Nobel della Pace nel 2021. Ecco, e lui appunto diceva: o falsificano le notizie o altrimenti non le lasciano passare. Come fanno a falsificare le notizie? Li chiamano troll. Praticamente, se uno dà una notizia, su questa notizia il governo riesce a buttare mille notizie, quindi qual è quella giusta non si capisce più nulla. Serve questo a contrastare e ad annullare praticamente il pensiero della verità. Questa, quindi le poche voci libere sappiamo che era la Politkovskaya, Natale Stemireva, questi della Novaya Gazeta, ma anche quei altri pochi. Ho incontrato Kashin, anche lui veramente era stato picchiato a morte. Ecco, mi raccontavano appunto che era veramente difficile poter parlare e c'era tanto desiderio comunque da parte della gente di voler ascoltare la verità, però purtroppo la pressione è stata dura. Io sono stato in Cecenia, ho intervistato Kadyrov, quindi adesso quasi il 100% della gente della Cecenia ha votato a favore di Putin, ma certo, sì, col terrore che Kadyrov ha portato in Cecenia, immaginiamo cosa possa essere. Quindi, cioè, tra terrore, tra promesse, e anche il discorso della guerra, Putin è riuscito a portarsi a casa il plebiscito praticamente, quindi può continuare la sua guerra tranquillamente, può esercitare ogni pressione. Una cosa che vorrei dire, io ho visitato…
Siamo proprio in chiusura, 30 secondi Fornì.
Sì, ho visitato le città chiuse, ho visto dove si mantengono i sommergibili nucleari. Quanto plutonio, quante scorie sono riusciti a portare nelle città chiuse, quindi la Russia detiene più del 50% del nucleare del mondo, 30% l'America, l'altro 20% gli altri stati, però c'è pericolo veramente, non dico che lui usa la bomba atomica, però veramente c'è un potenziale atomico che il mondo dovrebbe conoscere e capire che lui è uno che non scherza, perché tutte le cose che ha dette le ha sempre fatte.
Ah, sì.
Mamma mia, c'è da avere un po' paura, e speriamo che comunque l'uomo cominci a sedersi, perché altrimenti non sarà facile, ecco, fermare questa onda precipitoso proprio.
Io ringrazio il giornalista collega Giorgio Fornoni, inviato storico di Report. Questo Putinstan, il suo libro appena uscito un mese fa per Chiare Lettere, è in libreria, era lo spunto anche per una riflessione più ampia proprio su quello che sta accadendo, per leggere meglio, più da vicino, lo scenario in questo momento in Russia e che ci coinvolge evidentemente tutti. Grazie Fornoni, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie all'invito, grazie.